Berlusconi non designerà eredi, affondato lui affonderanno tutti. Di Michele Fusco, 31 maggio 2014. Capirete che per uno che ha buttato un centinaio di milioni nel partito, quelli certificati, e che adesso si vede svillaneggiato da un fitto qualsiasi, il giramento di scatole deve essere ultravorticoso. Il capo si sente accerchiato, vogliono la pellaccia dell'orso ferito, ma lui ha deciso di venderla a carissimo prezzo e non prima aver scorticato vivo qualche pretendente che pretenderebbe di liquidare 20 anni di storia straordinaria con quella baggianata delle primarie. In un comunicato di rara perfidia, Berlusconi ha chiesto a tutti di occuparsi di cose più serie. C'è un equivoco in Forza Italia che nessuno ha il coraggio di sciogliere. L'equivoco è considerare il fondatore minimamente sostituibile con qualcuno che ha condiviso con lui buona parte della sua storia, con qualcuno che c'era già. Berlusconi non lo consentirà, non accetterà mai che la sua vicenda politica possa avere altro protagonista che se medesimo, e per sé sogna un avvitamento finale e drammatico che lo porterà a scomparire per sempre insieme alla sua creatura. Paradossalmente, Berlusconi il suo erede lo aveva identificato, era Matteo Renzi. Ne comprese le potenzialità piuttosto in fretta, dimostrando fiuto per i suoi simili, soprattutto quando i suoi simili gli somigliano molto, troppo. Lo invitò ad Arcore, al sindaco, non parve vero, come un provinciale a New York, e di fronte all'ennesimo tagliolino tricolore il cavaliere gli offrì il centro-destra su un piatto d'argento. Questa è la versione di Paolo Mieli sulla quale concordiamo pienamente. Renzi non accettò, anch'egli lungimirante, ma in direzione opposta. Aveva compreso pienamente le potenzialità distruttive del Partito Democratico e già immaginava l'OPA sul partito, che poi prese le forme che sappiamo. Fallito l'accerchiamento a Matteo Renzi, a Berlusconi non è rimasto che certificare la morte cerebrale di Forza Italia. Tutto quello che è venuto dopo la sua condanna definitiva, una campagna elettorale dimezzata, il finto grido di dolore per i suoi diritti negati, altro non era che un'impalcatura per tenere insieme il nulla. Il partito non c'era più e non moltissimo quel che restava di lui. Sufficiente comunque in un'Italia semi-disperata a coagulare un 17% sul suo nome. Anche con Marina è stato un gioco di sponda da finti ingenui per tenere insieme quel po' di tensione futura che serviva a scavallare le europee. Marina Berlusconi non è materialmente in grado di mantenere quei rapporti sociali che servono in politica, è inadatta a una socialità aperta, sotto questo cielo è l'esatto contrario di suo padre. E soprattutto è un buon dirigente per l'azienda di famiglia. In quale mondo si toglie una persona da un posto in cui dà buona prova di sé e la si catapulta in un altro di cui ha paura, che la renderebbe insicura? Ma poi cosa si vuole davvero da Berlusconi? Un passo indietro, di lato, uno scomparire nel nulla, un riconoscimento dei suoi errori? Bene, questo passaggio, che sarebbe epocale, dovrebbe vivere su un momento drammaturgicamente alto. Chiedergli ufficialmente di farsi da parte, avere il coraggio e la dignità di presentarsi al suo cospetto e presentargli il conto, ma nessuno lo farà, meno che mai creature che lui ha sostanzialmente plasmato dal nulla e che a questo nulla si sono generosamente ispirate per 20 anni. Anche il giovane Fitto gira intorno alle parole per non dire sostanzialmente nulla. Anche a lui manca il coraggio definitivo. Nessuno ucciderà il padre, la fine la sceglierà lui, senza consigli spassionati. Articoli precedenti. Forza Italia, Fitto va alla guerra. Berlusconi ora teme lo scontro totale. Il mister preferenze del partito ha stracciato Toti e ora vuole le primarie. L'ex cavaliere dal canto suo sa che senza riorganizzazione il rischio è di una definitiva balcanizzazione. E nel nuovo centrodestra non va meglio con la sfida tra Alfano e Lupi. Di Sara Nicoli, 28 maggio 2014. Un uomo di nome Raffaele Fitto, il più votato, un mister preferenze rimasto sulla cresta dell'onda nel momento del peggior risultato di sempre per Forza Italia, condannato in primo grado per corruzione, ma detentore di 284.000 voti personali, unico forzista vincitore nel nulla rappresentato dal resto, soprattutto dallo sconfitto Giovanni Toti. Un uomo, insomma, che ora è la spina nel fianco più dolorosa per l'ex cavaliere. L'altra sera, davanti al lungo tavolo della sala da pranzo di Arcore, Silvio Berlusconi, consapevole dell'avvicinarsi di un reiterationem interno al partito difficilmente controllabile, ha messo un punto fermo. A questo tavolo mi sembra che nessuno abbia intenzione di mettere in discussione la mia leadership, se non sbaglio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e senza di me non so come sarebbe finita. Fitto lo ha interrotto parlando invece della necessità di fare subito le primarie e guardare al nuovo partito, una frase che ha fatto schizzare la tensione alle stelle. Perché tutti, per primo il cerchio magico delle badanti che ormai tiene in ostaggio il leader, ha capito che quella di Fitto altro non era che una vera e propria OPA lanciata su Forza Italia. Fitto, insomma, vuole prendersi il partito. Se no lo spaccherà e se ne farà uno suo. Vuole lui la leadership, la pretende dopo il risultato elettorale. Pascale, Rossi, Verdini, ma persino Brunetta, Romani, la Gelmini e Deborah Bergamini sono rimasti impietriti, ma il cavaliere ha capito subito che non dando seguito a queste richieste di riorganizzazione interna, il risultato non potrà che essere un'ulteriore balcanizzazione di un partito ormai senza bussola. Teme il complotto Berlusconi e ha considerato la richiesta di primarie avanzata da Fitto come una vera minaccia. Vi ha scorto un invito implicito a farsi da parte. Ecco perché ha deciso di non dare segni di cedimento, anticipando ad oggi pomeriggio la resa dei conti nell'ufficio di presidenza di San Lorenzo in Lucina. Appuntamento al tramonto. Con un cavaliere deciso a imporre una nuova linea, l'asse con Renzi sulle riforme non ha affatto pagato nell'urna, anzi l'analisi del voto non ha lasciato dubbi. Ecco perché il prossimo passo non potrà prescindere da un ritorno all'opposizione dura su Italicum e riforma del Senato, nel timore, non infondato, che Renzi si prenda tutto costruendo le nuove norme a sua immagine e somiglianza. Verdini è netto, meglio far saltare la trattativa tenendo la legge attuale piuttosto che farsi fregare. Già Denis Verdini, nella faida di queste ore in palio c'è soprattutto la sua testa, sinonimo di controllo dell'organizzazione interna, che significa anche scelta dei candidati nelle liste, ma non solo. Il segnale di un suo ridimensionamento era stata la nomina della Rossi ad amministratore di Forza Italia, ma ora il RAS toscano vede vacillare anche il suo rapporto con Renzi e, dunque, preferisce il blocco di ogni trattativa piuttosto che lo strappo che potrebbe essere fatale anche, e soprattutto, al suo ruolo accanto al cavaliere. Un intricato gioco di scacchi e di convenienze personali, dunque, dentro quella che, vista soprattutto dall'interno, appare come il segnale d'inizio della diaspora. A Palazzo Madama è da prima delle elezioni che si parla di una falange di 15 senatori forzisti pronti a migrare chi tra le braccia di Alfano, chi verso il gruppo misto in attesa che si chiarisca il quadro, con una nebbia che però stenta a diradarsi in tutto il centrodestra a causa di tensioni, sospetti e un clima avvelenato che avvolge anche il nuovo centrodestra di Alfano. Tra i traditori alfaniani, infatti, il clima non è migliore. Il risultato elettorale ha fatto riemergere la marginalità della compagine che, a questo punto, avrebbe bisogno di una vera leadership costruttiva anche solo per poter pensare di non essere polverizzati nelle urne delle prossime politiche, che saranno pure lontane, come dice Renzi, ma vai a sapere. Ecco che, dunque, la guerra tra Alfano e Lupi, sempre più vicino a lasciare il governo per andare a Strasburgo, si è fatta intestina con l'attuale leader che non ne vuol sapere di mollare il Viminale per dedicarsi solo al partito, come gli chiede la base. Di sicuro c'è che un futuro apparentamento con Forza Italia oggi appare più lontano. Il cavaliere guarda alla Lega Nord di Matteo Salvini, non al suo ex delfino, per l'alleanza futura e la ricostruzione del centrodestra. E i pochi veri moderati di Forza Italia, questa svolta pesante verso la destra lepenista, non hanno alcuna intenzione di avvallarla, né di digerirla causa forza maggiore, c'è un limite anche per loro. La diaspora, dunque, è solo questione di ore, perché oggi è il giorno della conta a San Lorenzo in Lucina. Il mandato del cerchio magico parla anche della spasmodica ricerca di un nuovo Bonaiuti capace di tenere sotto controllo l'informazione considerata più ostile. In gioco c'è il nuovo corso possibile, anche in senso mediatico, che per i più lucidi dentro Forza Italia non può che chiamarsi politicamente Raffaele Fitto, uno che anche a carichi pendenti se la può battere senza vergogna con il cavaliere, e che soprattutto ha più voti di tutti, che ha salvato la faccia al partito e che ha tenuto strettamente in mano il portafoglio elettorale del Sud. Un Raffaele Fitto che, insomma, nelle prossime ore potrebbe diventare il primo vero nemico del cavaliere. La guerra è cominciata.